In altre parole.
Primo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e primo appuntamento con Monica Lanfranco, che presento con piacere al nostro pubblico. È filosofa, giornalista, formatrice per la risoluzione non violenta dei conflitti, in particolare quelli legati al genere e agli stereotipi. Ha fondato il periodico Marea, scrive su un blog del Fatto Quotidiano e di Micromega. Ha creato Altra Dimora, un casale in Piemonte dove si soggiorna e si svolge progetti di formazione in prospettiva femminista. Tra i suoi libri, Uomini che odiano cancellato, amano le donne, Virilità, sesso, violenza, Le parole ai maschi, dal quale è nato il primo laboratorio italiano di teatro sociale per uomini contro la violenza maschile, un laboratorio che si chiama Manutenzioni Uomini a Nudo. I suoi ultimi lavori sono Crescere uomini, Le parole dei ragazzi su sessualità, pornografia, sessismo, uscito da Erickson nel 2019, e Voi siete in gabbia, noi siamo il mondo. Punto G, il femminismo al G8 di Genova 2001-2021, uscito da Wanda Edizioni lo scorso anno. Monica Lanfranco, buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a tutte e a tutti, che bello essere qui.
Sono contento, anch'io. La cronaca, partiamo dalla cronaca perché non possiamo fare diversamente. Una cronaca che per 2 anni ha costretto in fondo i mezzi di informazione ad occuparsi quasi ossessivamente della pandemia di Covid-19, da un mese e mezzo è tragicamente circoscritta all'Ucraina, un territorio dove si stanno compiendo le peggiori nefandezze anche sulla popolazione civile, ed è quello che raccontano in particolare proprio oggi i quotidiani. Il Corriere della Sera apre per esempio sugli orrori e le vittime, La Repubblica si occupa dei crimini contro i civili pianificati, Putin ne è il responsabile, sono delle considerazioni di politologi e di commentatori, ma segnalo anche un contributo molto interessante che è pubblicato dal portale ilpost.it, gli stupri come arma di guerra in Ucraina. Diverse testimonianze accusano soprattutto, ma non solo, i soldati russi, ma i casi sembrano molti di più di quelli emersi finora. Insomma, davvero quasi inevitabile che questa settimana che trascorreremo insieme con lei, che si occupa appunto di violenza e della formazione per la risoluzione non violenta di conflitti, ci si concentri su questo tema, sul tema della violenza, prendendo proprio spunto dalla guerra in Ucraina. E allora si è scritto e si sta scrivendo tanto sulla stampa, Monica Lanfranco, di stupri come arma di guerra, un crimine che perpetrato sistematicamente lo si fa per umiliare un popolo, però bisogna dire la verità che insomma il popolo, in particolare quello femminile, è un argomento delicatissimo.
Sì, io mi sono andata a cercare esattamente una data importante sotto questo aspetto, che è quella del 20 giugno del 2008. Il 20 giugno del 2008, all'unanimità, cosa molto importante, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite approvò una risoluzione. Questa risoluzione classificava lo stupro proprio come un'arma di guerra. C'è scritto, ed è scritto su una carta internazionale. Questa è stata una decisione che non solo chiede la fine delle violenze sessuali contro i civili, ma è un documento che definisce la violenza sessuale sui corpi delle donne come una tattica di guerra e una minaccia alla sicurezza internazionale. Io me lo ricordo perché ne parlammo molto con la mia maestra, che è stata anche la fondatrice e l'animatrice di un gruppo internazionale che si chiamava appunto Convenzione di Donne contro le Guerre. Lidia Menapace, che è stata anche tra le altre cose una delle fondatrici di un quotidiano molto noto anche all'estero, Il Manifesto, è stata una partigiana, Ebbene, Ban Ki-moon, proprio quel giorno, il 20 giugno del 2008, denunciava come la violenza contro le donne avesse raggiunto proporzioni inaudite in alcune società, ma latamente sul pianeta, e quindi della necessità di rispondere a quella che lui chiamava la guerra silenziosa contro le donne e le ragazze, perché si tratta di una guerra a bassa intensità. Però attenzione, oggi noi parliamo di un fenomeno apice, quindi dello stupro usato come arma di guerra, una sorta di metalinguaggio atroce tra uomini per decretare la vittoria di chi vince, dei vincitori, ed umiliare gli altri uomini attraverso le donne. Ma lo stupro è una forma di guerra a bassa intensità che viene perpetrato continuamente anche nelle zone di pace cosiddette.
Sì, che poi anche a bassa intensità è tutto da vedere. È vero che non si esplodono colpi, non si esplodono bombe, ma la bassa intensità è tutta da capire. A me colpisce il dato che lei ci ha proposto, che risale al 2008. Nel 2008 si parlava di proporzioni inaudite dello stupro come arma di guerra. Oggi, lei dice giustamente, siamo all'apice dell'utilizzo di questo strumento di guerra. Non si è parlato nel frattempo di quanto è accaduto in Siria, di quanto sta avvenendo sicuramente in Africa. Rimane il fatto che, questo forse è il punto importante, quello che ha appena evidenziato lei, che si cercano di sconfiggere i soldati uomini della parte avversa umiliandone le donne. È una violenza sessuale come espressione decisamente aberrante della brutalità, di quella che può essere la brutalità dell'uomo maschio in questo senso.
Introdurrei una parola chiave in questo nostro racconto, che è patriarcato. Direi che la guerra è proprio plasticamente la descrizione della polarizzazione patriarcale dei sessi. Allora, noi abbiamo cominciato, perché in realtà poi i movimenti delle donne, che vengono da lontanissimo, quando noi parliamo più o meno dell'Europa, noi iniziamo a ragionare sulla grande marea dell'approvazione, della discussione dei diritti delle donne, che sono dei diritti umani universali e che hanno portato laddove si sono sprigionati anche un gran bene agli uomini, no? Però ecco, noi proviamo a ragionare a partire dalla guerra come quel fenomeno che azzera completamente ogni tipo di trasformazione e polarizza in modo proprio ancestrale il ruolo dei due sessi: da una parte gli uomini che diventano carne da macello, dall'altra le donne che, quando riescono a fuggire, sono ancora vive, qualche volta stuprate, talvolta invece prima di essere uccise sono stuprate, e poi entrano in campo per una ricostruzione che fa di loro però delle crocerossine al massimo, quando poi si tratta di riprendere le file della politica, quella che ricostruisce, ritornano i maschi. Allora, come vedete, il tema della guerra ci porta anche a parlare del come sia distruttiva non solo sui corpi, sui territori, ma di quel fragile tessuto di democrazia in cui gli esseri umani sono finalmente evoluti, parlano di diritti, di differenze. La guerra non guarda le differenze, annienta e riporta, come nel patriarcato, la clava. Quella clava su cui si ride, spesso si sorride, no? Vilma, dammi la clava, ecco, sì. Ti do la botta in testa per portarti per i capelli nella caverna, ma non è una barzelletta. E
no, questo non è una barzelletta. Monica Lanfranco, la interrompo, mi scuso, perché vorrei anche una sua battuta su un fatto. È vero, Vilma, dammi la clava. C'è comunque un piccolo mutamento a livello politico sul piano internazionale, quantomeno in Europa, che ha portato tre donne decisamente influenti in luoghi di potere decisionali importanti, e mi riferisco ovviamente a von der Leyen, Metsola e Lagarde. È un segno da interpretare in senso positivo, in senso negativo? C'è ambiguità? Che cosa mi dice?
Il temone del potere è veramente un tema importantissimo. Io sono molto contenta che ci siano queste tre donne che esprimono anche posizioni, in particolare parlo della Metsola, sulle quali non sono d'accordo, penso alla sua posizione antiabortista, ma il nodo è questo. Noi guardiamo a questo fenomeno come un fenomeno eccezionale ed è qui il vulnus. Diciamo, guarda, ci sono tre donne ai vertici, in questo caso dell'Europa, dimentichiamo altre donne, anche più giovani, che stanno facendo la differenza, per esempio in paesi nordici e anche in Africa, ma ce le ricordiamo perché sono poche, perché è un fenomeno davvero strano, come quando abbiamo visto donne che andavano ad allattare in Parlamento. Ecco, questo fatto è il problema, il fatto che ancora pochi corpi di donne siano laddove si decide e poche teste differenti. Il potere è capace di sedurre, seduce anche le donne. Io, che sono una femminista, penso che mi interessa poco che le donne vadano in quanto tali nei luoghi decisionali, molto mi interessa che vadano donne che hanno una visione differente. Ecco,
Sì.
tornando alla guerra, la guerra, come dire, ci rende chiaro come sia inevitabile la pratica della segregazione e in qualche modo ci riporta allo stereotipo appunto antico, ancestrale dell'uomo che ha l'arma e della donna che è terra da arare. La mastichiamo senza accorgercene fin dall'inizio della formazione scolastica. Pensate a Dafne Apollo, la stessa Europa forse stuprata da Giove che si trasforma in toro. Il ratto delle
Il ratto
Sabine.
delle
Noi
Sabine, sì. Sì.
impariamo la storia di Roma e a un certo punto nei libri di scuola, e abbiamo 6-7 anni, no, gli viene detto, ah, sapete, no, perché poi non c'erano le donne e allora i romani vanno e rapiscono le Sabine. Ma quello si chiama stupro. Eppure lo impariamo dopo, questo per dire che c'è un seme che viene gettato, e questa è la brutta notizia, che ci
Indubbiamente.
normalizza la violenza. Però è cultura, quindi la possiamo cambiare, questa è la buona notizia.
E allora noi ci lasciamo su questa buona notizia, quantomeno Monica Lanfranco, la ringrazio moltissimo di essere stata con noi questa mattina. Ci ritroveremo domani per la nostra seconda conversazione di In altre parole, a partire dalle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata, a domani.
Rete 2.